A Basilici la lingua è un terreno di gioco e loro si divertono, io invece arranco. Dialetti, accenti, cadenze, lingue nuovissime o storpiate, antiche. Quando supero il sele, quello che mi sembrava arabo diventa lingua latina, slava. Non combacia mai con le mie supposizioni, con i volti che incrocio. Benvenute, benvenuti e benvenute. Io sono Elena Canovi e questo è Shirley, il podcast sui libri cacciavite, quelli che lasciano chi legge con un mucchio di viti in mano e pezzi da riassemblare, smontano idee e danno gli strumenti per crearsene di nuove, magari modificando solo leggermente quelle di prima o proprio buttandole all'aria. Capita spesso che i libri di cui parlo in questo podcast li legga almeno due volte, magari anche a distanza di anni l'una dall'altra. Questo perché mi piace osservare come i libri si sedimentino nella mia memoria e osservare che cosa rimane, sensazioni, dettagli, scene, a distanza di tanti mesi e poi, alla seconda lettura, magari cogliere gli aspetti più tecnici, soffermarmi sulla scelta delle parole, ma anche vedere se il mio sguardo su quella storia o su quell'argomento nel frattempo si è evoluto, magari proprio grazie a quella prima lettura. Il libro a cui è dedicato questo episodio l'ho letto la prima volta nell'ottobre 2022, un mese dopo la sua uscita. Col tempo mi sono dimenticata i particolari, ovviamente, ma la sensazione che è rimasta fino all'attimo prima di cominciare la seconda lettura a febbraio 2024 è stata quella della scomodità, sia quella che vive la protagonista, sia quella di chi legge. Ho un'immagine nella mia testa per rappresentare questa scomodità. È quella che si prova a correre sulla sabbia, quella dei piedi che franano sempre, no? Quella del pensare di poter procedere speditamente e invece di trovarsi a negoziare ogni passo. Ma svegliamolo, il libro è un romanzo, si chiama Tutta intera ed è pubblicato da Einaudi. L'autrice è Esperanza Kuzimana, nata in Ruanda nel 1991, cresciuta in provincia di Brescia. Nel 2015 si è trasferita a Torino, dove ha frequentato la scuola Holden. La protagonista del romanzo si chiama Sara Righetti, è una giovane donna nera che è stata adottata da piccolissima da una famiglia benestante e molto rispettata. Il padre Giacinto è un professore del liceo e la madre Giuliana è cuoca. Nel presente del romanzo, Sara Righetti ha poco più di 20 anni. In questo romanzo anche la geografia gioca un ruolo molto importante, perché c'è questo fiume, il fiume Sele, che separa la città dove abita Sara, Bellafonte, da Basilici, un luogo che al confronto appare periferico e agli occhi di chi abita dall'altra parte del fiume decisamente degradato. I tempi della fioritura degli alberi e del raccolto, lo spazio fisico dei frutteti e la divisione del lavoro determinano anche le dinamiche sociali, cioè i rituali, i conflitti, le disuguaglianze delle due città. All'inizio del libro a Sara viene dato l'incarico di docente a un corso di potenziamento per ragazzi e ragazze di origine straniera, che per la maggior parte vivono a Basilici, e infatti Sara deve proprio attraversare il fiume per poter andare a insegnare. Sara comincia questo lavoro pensando, in quanto persona nera, di essere come i suoi studenti e le sue studenti e di condividere la loro stessa esperienza del mondo. E invece scopre subito che è molto più complicato di così e si ritrova a mettere in discussione la sua identità dalle fondamenta. Ho parlato all'inizio di scomodità di questa storia, ma questa scomodità è una buona notizia perché nel rappresentarla l'autrice sta implicitamente comunicando la fiducia che chi legge sia in grado di accoglierla. E se si decide di fare questo passaggio, di fare questo che è anche un po' una fatica, allora diventa possibile, come per la protagonista, cominciare a vedere le sfumature delle esperienze, delle relazioni e dell'identità. Mi fermo però perché voglio lasciare la parola all'autrice, Esperanza Kuzimana, che con mia grande gioia ho potuto intervistare. Benvenuta Esperance, grazie di essere qua, è veramente per me un immenso piacere.
Grazie mille per questo invito, veramente un sacco.
Questo podcast, oltre che sui libri, È anche, diciamo, un po' meta sulla lettura, quindi sull'esplorare dove porta il gesto del leggere, i modi in cui diverte, sconvolge, fa arrabbiare, arricchisce e nutre il cambiamento. E l'amore per la lettura è una cosa che ci accomuna. Seguo con grande piacere il tuo profilo Instagram per tante ragioni, ma anche perché è popolato da un sacco di libri. E quindi partirei da qua. Che cosa ha rappresentato e cosa rappresenta per te la lettura?
Che bello, grazie per questa domanda perché se c'è una cosa che ho capito nella mia vita è che io ho scelto di essere una lettrice, che sembra una frase fatta, ma è proprio un processo di consapevolezza e anche un modo in cui ho capito che riesco a identificarmi nel mondo. Io ancora prima di essere una scrittrice, di scrivere, ho capito che ho bisogno di leggere, ho bisogno di storie come tutti gli esseri umani, ma ho anche compreso che il mio bisogno è a dei livelli abbastanza alti. Hai fatto riferimento alla mia pagina di Instagram e questo mi fa sempre molto sorridere perché io l'ho aperta con l'intento di poter parlare di libri con più persone possibili perché nella mia vita, soprattutto nel 2015-2016, quando apri quel profilo, ero circondata da persone che parlavano di letteratura, studiavano letteratura perché era il momento in cui frequentavo la scuola Holden di Torino, che è la scuola di scrittura. Ma non lo facevano delle storie di cui avevo bisogno, quindi mi rendevo conto che i libri che i miei compagni di classe, gli insegnanti che incontravo, portavano in classe, portavano sui banchi, non corrispondevano ai libri che stavo leggendo e cercando io sugli scaffali. Allora ho detto, vabbè, proviamo a condividere. L'ho fatto sempre con un po' di timidezza, poi mi sono resa conto che la cosa bella dell'online è anche trovare delle persone affini a te con cui poter anche semplicemente dire anch'io ho letto quel libro e sentirti meno sola, e che è poi forse l'obiettivo e il sentimento più forte che mi fa sentire la lettura. Io ricorderò sempre il momento in cui tramite le scuole elementari mi è stata consegnata la mia prima tessera della biblioteca, e al tempo era cartacea, oggi ho scoperto che si può fare tramite la carta d'identità, però quel momento per me ha segnato un vero e proprio spartiacque, no? Avere un posto dove puoi prendere dei libri gratis e trovare sempre il bibliotecario, in quel caso, disponibile per un consiglio. Per me quella è stata la meraviglia più grande e non mi ha mai smesso di accompagnarmi il desiderio di dire ok, posso essere triste, posso essere felice, ma la cosa bella è che ci sarà sempre un posto dove avrò delle storie nuove e la vivo questa cosa, questo approccio con lo stesso identico entusiasmo del 98, del 99, perché ok, adesso vado in libreria e spendo un sacco di soldi, sono consapevole, però l'entusiasmo è sempre quello e la risposta da parte delle storie è sempre identica e mi dà tantissima gioia ogni volta.
Grazie moltissimo per la tua risposta, che è veramente commovente, nel senso che è bello vedere altre persone che amano leggere così tanto. Adesso con calma, diciamo, andrei verso invece la storia che racconti in tutta intera e comincerei da questa domanda. La protagonista del tuo libro, Sara Righetti, è una giovane donna nera che è stata adottata all'età di 2 mesi da una famiglia benestante e molto rispettata. Il suo rapporto con i genitori e le persone vicine a loro mi sembra che sia caratterizzato tanto dai dialoghi quanto dai non detti, che spesso riesce a catturare con metafore velocissime, no? Con una lingua molto immaginifica, molto visuale, ma allo stesso tempo rapida, quasi, quasi lapidaria. Che cos'è che Sara non dice e che invece tu sei riuscita a dire?
Ancora prima di pensarlo e di scriverlo, questo libro l'ho proprio immaginato tramite delle immagini molto forti, delle scene. Penso che la mia scrittura nasca proprio da dei sentimenti che forse all'inizio non so verbalizzare, ma che riesco tanto invece a proiettare nell'immagine. Sono stata una bambina e un adolescente, ma ancora adesso, che ha sempre passato tanto tempo ascoltando la musica, immaginandosi delle scene che non sarebbero mai accadute, e quindi i fantomatici film mentali per me sono stati la prima fonte di creatività, di anche ispirazione in qualche modo. Nella mia testa creavo e creo ancora, però quando ero più piccola molto di più, una vita che non vivevo ma che mi faceva molto bene sapere che poteva essere parallela e spesso mi aiutava anche a preservarmi e proteggermi dalla realtà che vivevo, da cui però non potevo scappare. Quindi se penso appunto alla mia creatività o appunto a questa intuizione della storia nata tanto per immagini. E poi ho capito che andava di pari passo con la mia scrittura. Io so che ho un lessico molto semplice, dove semplice non significa facile, ma significa che è molto accessibile, perché mi piace riuscire a leggere delle storie in cui non mi sento a disagio, o per carità mi piace anche scoprire delle parole nuove. Però le storie personalmente che mi piacciono di più sono le storie in cui non devo tanto pensare a cosa significa un termine, non devo tanto pensare alla semantica, ma posso concentrarmi sui sentimenti. E dato che ho imparato che voglio prima di tutto scrivere le storie che mi piacerebbe leggere, che vorrei leggere, anche nella stesura, nelle varie stesure di tutta intera, è stato quasi istintivo per me riuscire a buttare giù qualcosa che avesse sì un linguaggio accessibile, ma che esattamente come dici tu, raccogliesse tanto nel sottotesto. E per me il sottotesto, anche per via delle metafore, ma anche per via del contesto in cui ho scelto di raccontare questa storia, era molto legato a quella che mi piace chiamare alla geografia umana, geografia sentimentale, gli spazi che Sara abita, i paesaggi che la circondano, i luoghi che attraversa, da cui scappa, in cui ritorna, sono molto presenti, sono molto forti. E poi i sottotesti mi permettono di equilibrare in qualche modo la densità della storia. Quando io ho presentato una delle versioni che per me era finale alla mia editor Angela Rastelli, le mi ha detto: Speranza, in questo libro ci sono dentro altri 4 libri, dobbiamo fare qualcosa, dobbiamo lavorare, dobbiamo fare pulizia, come si usa nel gergo editoriale, perché dobbiamo anche scegliere che cosa vogliamo raccontare. Poi io, la mia risposta è stata: la vita vera, la nostra vita vera, non è una vita che possiamo editare. Sarebbe molto bello, ma non si può editare la vita vera e nella sua densità. E quindi per me la scelta è stata quella di tutto quello che non può stare in superficie, comunque in qualche modo ho bisogno di metterlo. E io ho cercato di mostrare qualcosa che nella mia vita personale ci ho impiegato tanto tempo a tirare fuori, che è il dolore, che è il silenzio. Il silenzio non si dice, perché la gente appunto pensa anche in maniera superficiale che proprio perché silenzio non debba essere detto, ma fa tanto rumore. E io volevo che Sara avesse la possibilità nell'incontro col lettore e con la lettrice di dire il suo silenzio, di esternarlo, facendo stare anche a disagio prima di tutto me che l'ho scritto, ma anche chi l'avrebbe letto. E quindi c'è tanto silenzio, c'è tanto dolore, ma c'è anche tanta ricerca, perché questo libro è un libro che parla di identità, e l'identità è una cosa che non sta mai ferma nella nostra vita, continua a cambiare, a modificarsi e ci obbliga a stare nella fatica di questa trasformazione. E io volevo provare appunto tramite questi paesaggi, tramite anche le parole che lei non riesce a dire, ma che in qualche modo vengono fuori anche dalle sue reminiscenze, diciamo così, a parlare di questo cambiamento, non a raccontarlo tutto, ma mettere una parte iniziale che è quella appunto forse della spaccatura, perché dalla spaccatura io spero sempre appunto che possa uscire della luce.
Sì, il dolore si sente davvero tutto leggendo. Si sente il suo, si sente, poi insomma ci arriveremo anche quello dei suoi studenti, delle sue studenti, il dolore si sente tutto, però si sente anche questa cosa che hai detto, cioè il fatto che lei non è mai ferma come personaggio, che lei è continuamente in evoluzione. Per questa domanda devo situarmi come persona bianca, non posso far finta di non avere un colore. Per molti anni ho pensato, sbagliando clamorosamente, che avesse senso l'idea di non vedere il colore. Poi dopo ho capito negli anni che era una grandissima cavolata, perché questo tipo di approccio è tale che non si vede poi l'oppressione delle persone e soprattutto è qualcosa che impedisce di cominciare a riconoscere la propria parte di responsabilità. Quindi io per un bel po' di tempo non ci ho neanche provato a prendermela. Però col tempo, studiando, ascoltando, cercando di aprire lo sguardo, ho cominciato piano piano a vederne due di colori, quindi il mio colore è il bianco e invece il nero, sapendo anche che però appunto sono una persona bianca cresciuta in una società razzista, quindi mi ci vorrà più o meno tutta la vita, credo, per decostruire quello che ho imparato. Ma tu nel tuo libro in realtà fai un grande passo in avanti, che è quello di mostrare che in realtà i colori non sono due, in realtà ci sono veramente un sacco di sfumature che hanno a che fare con la varietà delle esperienze delle persone. E questo Sara lo impara, mi sembra di capire, appunto, quando comincia a insegnare nella classe di potenziamento. E quindi ti chiedo, quali sono queste sfumature di colore e come le vive Sara scoprendole?
Grazie per questa domanda, perché È il senso del mio libro, nel senso che volevo fare un passettino in più, meritavo prima di tutto per me stessa, a me stessa, alla mia scrittrice, di poter raccontare una storia che andasse oltre la solita dualità nero-bianco, oltre al razzismo narrato di cui siamo sempre stati abituati, almeno negli ultimi 15 anni, che per carità è molto importante, ma non può in un'Italia del 2024 essere l'unico narrato. Ci sono, come dici, tante sfumature. Uno dei concetti che è arrivato in Italia negli ultimi anni è quello della linea del colore. Che cosa succede da una parte e dall'altra di questa linea? E cosa accade, no? Nel momento in cui ti accorgi che esiste e vedi cosa c'è dall'altra parte. Però io volevo capire che cosa accade invece a stare proprio in corrispondenza di quella linea. Che cosa accade, quanto è complesso, quanto è difficile, che cosa ti richiede, che cosa ti toglie stare lì, che cosa ti toglie dovertene rendere conto, che responsabilità hai e soprattutto quanto struggimento c'è nel poter discernere quali sono contemporaneamente le difficoltà e i privilegi. Perché sai, siamo anche in un momento storico in cui le persone bianche, usiamo questo termine, comunque le persone non razzializzate, stanno iniziando a prendere consapevolezza ed è molto bene, pensiamo appunto a tutto quello che è successo dopo il 2020, dopo George Floyd, ma esattamente come fisiologico, col prendere consapevolezza spesso poi si rinchiude in un autoflagellarsi, si rinchiude in un mi dispiace che vivi questa cosa, io da persona bianca mi vergogno, io da persona italiana mi vergogno, quando in verità quello è un altro, ennesimo modo per nascondersi e privarsi della possibilità di decostruire, di nascondersi, allontanarsi, di lavarsene anche le mani della possibilità di stare nel conflitto interno, di stare nel dubbio, di stare appunto nella fatica, nella pratica dell'antirazzismo, che, come dice appunto nella super citata frase, non è solamente non essere razzisti, ma è essere antirazzisti, è agire. E l'azione richiede impegno, richiede che il tuo corpo si sposti, agisca, partecipi. E quindi per me era fondamentale in questa mia prima prova di scrittura, soprattutto perché sapevo che ci sarebbe stato un grandissimo equivoco anche legato al fatto di scegliere di raccontare di una protagonista che con me aveva dei punti in comune, purtroppo a livello editoriale, a livello anche di creazione, no? Di immaginari, se pensiamo alle storie, spesso le accomuniamo, no? Con le autrici o gli autori che le raccontano. Pensiamo che ci sia un legame. Nel momento in cui io ho scritto una storia dove la protagonista è una donna nera italiana adottata, il collegamento che automaticamente sia io è stato praticamente automatico ed è stato molto faticoso, no? Cercare di spiegare che certo che si poteva partire da un punto in comune, ma poi quello che volevo raccontare io aveva veramente poco a che fare con la mia esperienza personale, però della mia esperienza personale e quella di tante altre persone che poi raccontano la pluralità del nostro paese, volevo proprio tirare fuori quella fatica, volevo proprio tirare fuori cosa significa stare davvero in una zona grigia e non solamente per le sfumature del colore della pelle, ma anche nella invisibilità che ci può essere nella realtà. Io parlo sempre, no, del fatto che quando si parla di persone di origine straniera in Italia, spesso a livello di immagini si parla di persone nere o si parla di persone che non hanno i documenti, di persone che sono arrivate in Italia da pochi anni. Quando si lascia fuori una fetta pazzesca, gigantesca di persone che hanno un background migratorio, ma che non vengono registrate come tali, perché magari hanno il cognome italiano, perché sono figli di una coppia mista dove uno dei genitori è italiano, magari sono state adottate esattamente come me, magari sono nate e cresciute in Italia da tre generazioni di persone italiane, ma con un nonno che ha avuto dei figli a seguito di quella che è stata la campagna d'Africa italiana. Sono tante le vite e per ogni paese, penso appunto dell'Europa, ogni storia ha una specificità legata a quello che è la realtà storica che ha vissuto quel paese. L'Italia oggi vive una realtà storica in cui però non viene presa in considerazione la sua partecipazione all'interno della storia con le S maiuscole, quindi tante vite restano fuori. E io volevo provare a prenderne una di quelle vite e far stare il lettore, la lettrice all'interno di quella fatica, esattamente come Sara, no? Che cerca di raccontare il suo dolore, cerca di tirare fuori il suo silenzio, Noi la vediamo che vuole spostarsi, ma non sa come farlo, che vuole andare via, ma non sa con quali strumenti. Ecco, io volevo dare al lettore questa opportunità e volevo anche liberarlo, perché a volte siamo anche incastrati e parlo anche di me in prima persona, perché anche se sono nera, sono una persona che è cresciuta in un contesto italiano, con una mentalità italiana, occidentale, e che fatica che ho fatto. Volevo dare al lettore la possibilità di liberarsi da quella giustificazione del colore della pelle, dell'esperienza occidentale, dell'educazione, della cultura, dell'esperienza scolastica e metterlo in quella fatica lì e farlo sentire a disagio. Abbiamo bisogno di storie che ci facciano sentire a disagio perché da lì poi nascono le domande. E Sara, la linea del colore che lei tocca con mano attraversando tanti spazi, è forse la risposta più bella che sono riuscita a darmi, perché sono riuscita a raccontarla e a trasformarla in una storia. Non so se è il libro è meraviglioso, ma per me è stato molto bello e quando ci penso, adesso che ormai è uscito da un anno e mezzo, sono molto orgogliosa di aver iniziato a partecipare al mondo dell'editoria, delle storie, della narrativa, con una storia che parlasse sì anche di razzismo, ma che in verità ha dentro tantissime altre cose.
Collegato al concetto di sfumature, ma anche di scomodità, no? Di disagio che appunto dicevi, cioè la posizione scomoda che hai voluto creare anche per chi legge, secondo me in tutta intera c'è anche un altro aspetto interessante, e cioè che non ci sono personaggi totalmente buoni o totalmente cattivi. Anzi, da questo punto di vista, Sara si trova in una posizione non scomoda, ma scomodissima, con la sua famiglia, con gli amici e le amiche, con la classe del corso di potenziamento. E proprio anche con se stessa in certi punti. E ci sono due personaggi che mi hanno veramente molto incuriosito, proprio nel loro essere problematici in modi opposti, diciamo. Personaggi che magari a una lettura sbrigativa uno etichetterebbe boh, come cattivi e basta, invece probabilmente c'è molto di più da dire. E sono il personaggio di zio Roby, quindi lo zio di Sara, e il personaggio di Luca Tuan. Come li vede Sara prima da piccola e poi da adulta, questi due personaggi?
Partiamo dal fatto che io sono una grandissima fan dei personaggi letterari ambigui, perché leggendoli, trovandoli nei libri che ho letto, mi hanno permesso di costruire degli strumenti nei confronti dei personaggi ambigui che poi ho incontrato nella vita vera. Davvero i libri sono stati e saranno sempre la prima risposta nei confronti delle difficoltà della vita reale, ma soprattutto anche di ciò che sta nel mezzo, no? Di quello che nella mia percezione, il mio sesto senso definisce e riconosce come torbido, ma a cui voglio dare una possibilità o in cui sono costretta a stare in qualche modo, no? Pensiamo ai rapporti lavorativi, dove non è che puoi scappare, non è che puoi andartene, non è che puoi ignorare le persone. Quindi per me era fondamentale, prima di tutto, che Sara fosse circondata da persone reali, da dei rapporti, da delle relazioni che fossero vere, che non fossero fittizie, che non fossero solo volte a guardare lei, ma che avessero a loro volta delle sfumature, a loro volta delle loro vite, in cui il contatto con la vita di Sara poteva dare delle risposte, ma poteva anche alzare dei muri. E volevo che almeno i suoi coetanei attorno a lei avessero questo ruolo. Io non volevo scrivere dei personaggi cattivi, ma volevo provare a riportare qualcosa che ho visto e che ho vissuto, che quello è quel concetto legato al fatto che spesso le persone che mi hanno aiutato di più nella vita sono state anche le persone che mi hanno lasciato più attonita rispetto a determinati atteggiamenti, non per forza nei miei confronti, ma nella vita stessa. Aspettarsi la perfezione dagli amici, dalla famiglia o da chi si incontra nei vari spazi è un modo sbagliato per approcciare gli altri. Questa cosa, per capirla, mi ha costato molta fatica, perché esattamente come Sara, io ho voluto provare a raccontare una bambina carica d'amore, perché Sara viene riempita d'amore da questi due genitori e da questa comunità piccola, borghese, benestante, chiusa, provinciale, e con questo amore lei va in giro nel mondo. Nell'infanzia lei ci va in giro con un candore infinito. Tanto che quando la feriscono, quando è piccola, riesce sempre a trovare un modo per trasformare quelle ferite in delle opportunità. Penso a Sara che a seguito della sua compagna di classe, no? Che le dice che a seguito della pubblicità sulla candeggina che vede potrebbe provare a usarla anche lei. Quella è una chiara microaggressione che lei subisce, non ha gli strumenti per capirlo, però si affida, no, a questa compagna di classe che si chiama Denise e cerca di trasformare il suo commento, a cui non ho voluto dare per forza magari un intento di ferirla o non ferirla, ma cerca di trasformarlo in qualcosa, perché il suo esempio è l'esempio di due genitori che trasformano tutto in possibilità, trasformano il tutto in accessibilità. Sara può essere tutto, può tutto e soprattutto Sara appartiene a qualcosa e proprio per questo non si perderà mai. Luca Tuan è questo per lei. Lei non ha la capacità, non si può concedere la possibilità di riconoscere la fatica e il disagio che le costa dover frequentare un ragazzino del genere, un ragazzino che appunto i suoi genitori le chiedono, no, di frequentare perché è adottato come lei, e allora trasforma questa cosa nella ricerca di un dialogo, nell'osservarlo, nel capire perché, a differenza sua, questo bambino ha questo rifiuto totale. E continua il suo pensiero ad essere, no? Il suo sguardo ad essere su Luca Tuan, anche quando crescono, anche quando lui sparisce dalla circolazione, lei avrà sempre un rimando nei suoi confronti. Noi non lo sappiamo perché poi appunto nei libri devi fare delle scelte, però io l'ho sempre immaginata questa crescita come una Sara che mette Luca Tuan come metro di paragone del suo essere figlia, del suo essere persona adottata, del suo essere persona diversa all'interno di quella comunità e dovrà sempre essere impeccabile nei confronti, no? Di quello che si aspettano da lei, proprio perché l'altro bambino adottato impeccabile non lo è stato. Lei ha bisogno invece di garantire, no, quella certezza. Per me parlare e scrivere di Luca Tuan mi ha dato proprio questa opportunità. Mostrare altre sfumature che non sono per forza cattive, ma sono reali come lo è il dolore di Luca Tuan, lo è la rabbia di Luca Tuan. Io ho sempre pensato a Sara e Luca Tuan come due facce della stessa moneta. Loro raccontano l'adozione nelle due versioni principali, no, in cui viene raccontata la cosa bella, la cosa, il dono grandissimo, oppure lo sfacelo. Invece c'è tanto in mezzo e quel tanto. Almeno io ho provato a raccontarlo in quel tentativo di contatto, che poi finisce, ma in verità non finisce mai. E invece per quanto riguarda Zio Roby, è stato un personaggio che mi è venuto a trovare subito, che sapevo sin da subito che doveva esserci, perché è molto facile riconoscere il difetto, riconoscere la discriminazione esterna, segnalarla, denunciarla, ma in un paese come l'Italia, in cui la famiglia è intoccabile, insindacabile, sapere e riconoscere che all'interno della tua stessa famiglia ci siano delle dinamiche discriminatorie, in questo caso razziste, è difficilissimo. Ed è difficilissimo se poi, aggiungendo sempre un gradino in più, chi subisce quelle discriminazioni fa parte di quella stessa famiglia. Quando incontro le scuole, una cosa che dico sempre, quando i ragazzi mi dicono: ah, anch'io voglio fare l'attivista come te, si inizia a fare attivismo se è proprio una cosa che puoi fare. A tavola, a cena, quando si guarda il telegiornale, i tuoi genitori dicono delle frasi che sono sessiste, che sono omofobe, delle frasi che sono razziste. Lì devi incominciare a fare questa cosa. Perché certo che è importante farlo online, certo che è importante poter ampliare la voce. Io penso appunto anche a tempi come questi, in un'epoca contemporanea come questa che mette in seria difficoltà anche il più bravo, il migliore, la migliore degli attivisti. È in difficoltà in un presente come questo in cui online noi vediamo un genocidio. Però il cellulare si può spegnere, Instagram si può togliere dal cellulare, le mail, le newsletter si possono non leggere. La tua famiglia, quel rito, no? Quell'insieme di rituali che ti obbliga e ti aiuta ad avere anche una socialità, un'identità, non puoi spegnerla. E se tu vuoi essere qualcosa, e io non impongo a nessuno, non siamo obbligati ad essere degli attivisti, non siamo obbligati ad essere delle persone che si espongono tutti i giorni, ma se vuoi farlo e si dice di farlo, si presenti così al mondo, devi iniziare da lì, perché quella è la tua verità. La tua verità sono gli spazi che abiti, la tua verità, la tua coerenza, la tua integrità è la tavola e il cibo con cui tu condividi e convivi nei tuoi pensieri ed esattamente il posto anche in cui sei cresciuto che ti ha formato nello sguardo, da cui poi certo a un certo punto, come dico sempre ai ragazzi delle superiori, ti stacchi, prendi la tua identità, fai la tua formazione, però da lì parte tutto. E se tu non riesci a essere onesto con quello spazio lì, come fai poi a esserlo là fuori? Come fai a esserlo nelle strade? E quindi Zio Roby è proprio quello, Zio Roby è il punto focale più difficile per Sara, perché Zio Robby è collegato al papà, è collegato alla mamma, è collegato alla comunità. E quando Sara si rende conto che Zio Robby è razzista, semplicemente come lo sono tantissime altre persone, ma è contemporaneamente la persona che quando era piccola la prendeva sulle spalle, che l'ha fatta ridere, l'ha fatta giocare, le faceva fare il giro nel frutteto, che le vuole bene, che le ha fatto dei regali, che le ha permesso di vivere anche una vita. Nell'agio, ecco, quando lei si rende conto di questa cosa, si apre una crepa, si rompe e allora lì inizia il vero lavoro. E il vero lavoro a volte è rendersi conto che non c'è per forza una soluzione, ma bisogna trovare un equilibrio. Come dico ai ragazzi, non è che a 15 anni puoi prendertene e andare via di casa perché tua madre è omofoba, ma puoi trovare un lessico tramite il quale puoi costruire un nuovo rapporto con le persone che hai. Se quei valori che dici di voler far valere, appunto, sono davvero importanti per te, ma per poterlo fare devi avere una trasparenza interna, devi avere appunto quell'integrità. E Sara si rende conto che quell'integrità lì non ce l'ha perché non ci ha mai lavorato, perché non ci ha mai pensato. E allora deve arrivare anche lei ad attraversare questa linea del colore. E per farlo, noi non sappiamo come farà, però incomincia a prendere delle scelte. E con le scelte coinvolgono anche le persone come suo zio. Ed è faticosissimo, non è facile andare contro la propria famiglia, non lo è per niente. Ma può aiutare poi a ritornare indietro, no? Sui propri passi, può ritornare indietro, dico proprio fisicamente, no? Nella casa in cui sei cresciuti, con più forza, con più strumenti.
Grazie per questa risposta, perché appunto mostri come questi sono due personaggi in realtà molto, molto, molto complessi e che una, appunto, una lettura veloce, una lettura giudicante sbrigativa non renderebbe giustizia, diciamo, a queste figure. E veramente, cioè, quando a un certo punto hai parlato di personaggi reali, sì, questo è davvero, te lo confermo, è davvero la sensazione che stia leggendo. Queste sono persone vere, persone reali, sono situazioni che hanno veramente tutte le sfumature del casino della vita vera. Passerei alla domanda successiva e partirei dal concetto di lingua, perché questo compare molto, molto spesso nel libro. E quindi che cos'è la lingua per Sara e per i ragazzi e le ragazze del corso di potenziamento?
Quello della lingua è stato uno dei primi pensieri che ho fatto quando ho smesso di immaginare questo libro e ho cominciato a pensarlo. E volevo anche qua la verità. Io, scrivendo questo libro, ho voluto semplicemente allenarmi a stare il più vicino possibile alla verità. E per me la verità è stata anche dettata tanto dall'ascolto. Io sono una persona che deve sempre fare molta attenzione perché sente tanto, ma proprio a livello uditivo sento tanto e questa cosa spesso mi affatica, mi toglie molte energie perché sono molto curiosa, quindi ascolto quello che dicono le persone, ma poi mi rendo conto che torno a casa e in verità non ho solo ascoltato, ma ho anche assorbito. L'ascolto è una pratica, è un'azione che a differenza di quello che la gente pensa è molto attiva. E tra le tante cose che ho ascoltato in questi anni, quello che dicono che mi ha cambiato di più la vita, perché ho avuto l'onore, perché per me è un onore, è un privilegio, di ascoltarli parlare anche le loro altre lingue madri. E quando l'ho fatto, quando ero in una condizione in cui non sapevo cosa dicevano, non capivo e non potevo né interferire né chiedere perché stavano parlando con altre persone, ho avuto davvero l'occasione di cambiare prospettiva, di essere io quella che non capiva, di essere io in un territorio straniero e mi affidavo, che forse anche questa è un'altra di quelle azioni che non ti insegnano ma che devi imparare nella vita, ad affidarti agli altri. Per esempio, appunto, racconto sempre che quando vado a mangiare marocchino con il mio amico Ayub, che ha origini marocchine, io non so che cosa ordina. Lui sa che cosa mi piace, lui parla in arabo marocchino. E poi il tavolo si riempie di cose, però io mi affido a lui, non gli chiedo che cosa, perché spesso penso a lui che è arrivato in Italia quando aveva 16 anni, non sapendo una parola di italiano, facendo una scuola superiore dove lo prendevano in giro perché sbagliava le parole, penso a sua madre, ai suoi fratelli, alle sue sorelle che non sapevano neanche dire grazie, prego, e hanno imparato da zero in un paese che non li ha aiutati, in un paese che spesso è diffidente nei confronti di chi non parla l'unica lingua parlata in questo territorio. E allora mi piace l'opportunità di fargli vedere che anche su questo territorio la situazione si può ribaltare e volevo assolutamente che questa situazione fosse ribaltata anche per i lettori e le lettrici, perché spesso i libri sono degli strumenti e volevo che questo libro fosse anche strumento, in una maniera molto piccola, senza alcuna pretesa intellettuale, però sapere che questo libro è stato pubblicato in una casa editrice che spesso è acquistata da persone che fanno parte di un certo tipo di livello intellettuale di classe. E che potevano aspettarsi determinati contenuti, a un certo punto si ritrovano delle frasi di cui non sanno la lingua, di cui non c'è neanche la traduzione, che è una cosa che ho voluto fortemente. Era un modo veramente minuscolo, una briciola per ridare indietro ai ragazzi, alle ragazze, alle persone di origine straniera che si erano messe a leggere questo libro, quella sensazione di dire: dentro questo testo c'è qualcosa che parla di me, le lingue che ho scelto sono il rumeno, il tunisino, il marocchino, il lingala che si parla nella Repubblica Democratica del Congo. Questo libro parla di me, ma soprattutto questo libro parla a me, che è una cosa piccola, ma che sarà sempre il mio desiderio nella scrittura. Dire a qualcuno esisti e te lo dico nella lingua che hai sempre tenuto segreta. E quindi per me la lingua deve essere strumento, ma deve anche essere possibilità di rappresentazione ed essere possibilità di qualcuno che ti sta dicendo ti sto vedendo. E quando ho incontrato in un liceo, me lo ricorderò sempre, a Rimini, questo ragazzino che è venuto al fermacopie, mi ha detto, 13 anni, mi ha detto, è la prima volta che trovo in un libro l'arabo marocchino scritto bene. E ho potuto spiegare ai miei compagni di classe che cosa ci fosse scritto e mi sono sentita importante. Se ci penso ancora adesso, mi commuove molto questa cosa perché era l'unica cosa che volevo per lui, ma anche per tutti gli altri, ma anche per chi magari quel libro non lo leggerà mai o non lo leggerà adesso, e per fortuna i libri durano per sempre, e quindi magari fra 10 anni gli capiterà per caso in biblioteca e dirà: cavoli, c'è dentro la mia prima lingua, c'è dentro una lingua che mi hanno sempre detto che non dovevo parlare, quindi è anche ponte la lingua, oltre che fatica, perché Sara fa fatica quando si rende conto che tutto quello che sa dell'italiano non le serve a niente. Perché ci sono tantissime altre lingue e dietro queste lingue sono tantissime altre storie, tantissime altre culture, tantissime altre verità. E quando improvvisamente a 20 anni ti rendi conto che tutto quello che ti hanno insegnato sì, è qualcosa, ma non è tutto, sei costretto ad affidarti. E Sara cerca di trovare un modo per farlo, ma nessuno le ha dato gli strumenti, quindi faticoso, e io volevo raccontare anche questa cosa qua perché la lingua può anche essere fatica.
Mamma mia, che bello. Soprattutto l'immagine che hai usato prima del ristorante per spiegare il concetto di affidarsi, non ci avevo mai pensato, è veramente bellissimo, perché sono sempre, ovviamente, italiana in Italia, stata dalla parte della lingua, virgolette, ufficiale, però è bellissima questa cosa che hai detto dell'affidarsi, del sapere che tu non sai cosa l'altra persona sta dicendo, ma sai che ti ha ascoltato. In Italia, cioè, forse anche per il fatto che abbiamo soltanto una lingua nazionale, non ce l'abbiamo, cioè secondo me abbiamo anche meno sensibilità rispetto ad altri paesi sul fatto che una persona può parlare più lingue, non so come dire, noi abbiamo soltanto l'italiano.
Sì, ma è proprio una questione di predisposizione mentale. Cioè io nel momento in cui sono venuta a contatto con persone bilingue, trilingue, mi sono proprio resa conto, e difatti adesso sto cercando spudoratamente di recuperare, quanta malleabilità, quanta adattabilità c'è nel momento in cui sai più lingue, perché sono veramente un ponte e che se lo attraversi nel contatto, nel confronto, nell'incontro, nel viaggio, non solo ti arricchisce, che è un po' quella cosa, no, che si dice sempre, anche penso, no, legato all'idea del viaggio, ma ti cambia proprio la percezione. E quella cosa lì è importantissima.
Ecco, sempre a proposito di parole e parole che vengono da lingue diverse, c'è un tema molto ricorrente che mostri da tante angolature nel tuo libro ed è quello dei nomi. Per esempio, Sara non sa il nome che le è stato dato alla nascita, si sente chiamare Sara Nostra, Sara Giostra, Signorina Bellafonte, le viene chiesto il suo nome vero, profe, qual è? E il suo compagno di classe, che poi Luca Tuan, ha il suo nome vietnamita Tuan, però gli hanno dato anche Luca e tutti usano soltanto Luca. Ma anche qua, no, per fare sempre ritorno a questo tema delle sfaccettature, della scomodità, ribalti anche la prospettiva, perché a un certo punto Sara, almeno ogni tanto, sbaglia i nomi dei ragazzi e delle ragazze del corso di potenziamento e addirittura a un certo punto quasi si infastidisce quando la correggono, dice: "Non voglio mancargli di rispetto, ma non capisco perché si impunti su una cosa così." Che appunto una cosa che uno non si aspetterebbe del personaggio di Sara, invece anche Sara si trova da questa parte. E cosa molto importante, verso la fine del libro, l'autodeterminazione di Sara passa anche dal decidere con quali nomi vuole farsi chiamare e con quali no. E quindi la domanda è: perché è importante prendersi cura dei nomi?
Questa cosa per me è inevitabile nel momento in cui sono stata letteralmente perseguitata dal mio nome, perché è un nome straordinario, ma ho fatto molta fatica, ho dovuto fare molta fatica per comprendere e per accogliere il mio nome e il suo significato. Non c'è volta in cui io mi presenti a persone sconosciute e ci sia sempre la volontà di farmi sapere quanto sia bello questo nome. E ho imparato a rispondere a questa cosa, perché per me il nome apre delle voragini nella mia storia personale. E mi sono resa conto che provando a chiedere perché ci si chiami così, molte persone nascondono delle storie straordinarie. Mi era capitato tempo fa di farlo anche online, su Instagram, aprendo un box delle domande, e c'erano delle storie pazzesche, no? Delle storie che dicevano della vita di queste persone ancora prima che fossero in vita, di quello, no, che è stata la preparazione che ha fatto, ha avuto, ha pensato che ti ha messo al mondo. E quindi per me è un grandissimo valore, anche perché noi partiamo e stiamo nel mondo, ci giriamo nel mondo nel momento in cui ci chiamano. Ed ha un grandissimo valore. Poi penso che per gli scrittori e le scrittrici in generale il nome da scegliere, no, per il protagonista sia una di quelle cose ancestrali faticosissime. Se penso a Sara, io ho voluto uno dei nomi più comuni perché volevo proprio giocare su questo, volevo proprio attaccarle invece i nomignoli, i soprannomi, il valore che le altre persone, proprio perché non hanno potuto fare quel lavoro di preparazione alla sua vita, hanno poi riempito con questi prefissi, con questi suffissi, con questi soprannomi. Penso al termine Sara Nostra, io l'ho sempre immaginato proprio come una preghiera, no? Come il fatto che davanti a me io ho un miracolo vivente, tu sei il mio miracolo e devi andare in giro nel mondo sapendo che sei il mio miracolo che si è avverato. Ed è straordinario da una parte, è una dichiarazione d'amore straordinaria, però dall'altra parte è anche un peso, è una responsabilità da cui Sara, dopo l'incontro con queste ragazze e con questi ragazzi, a un certo punto capisce che in qualche modo si deve liberare, perché deve capire come può andare in giro nel mondo da sola con l'unico nome che ha. Non sa se è il suo, no? Non sa se è il suo nome di prima. Non lo sa se è il nome che qualcuno ha scelto per lei, ma sa che proprio perché con quel nome lì è stata nel mondo, da quel nome lì deve provare a ripartire. E le scoccia il confronto con i ragazzi che la correggono nella pronuncia, perché quelle loro risposte, quella loro autodeterminazione la mettono in crisi, tocca delle corde, tocca i nervi scoperti della vita che non sa, della vita di prima, della vita che fino a quel momento, fino a quando non ha attraversato il fiume, non si è mai domandata che vita fosse, che vita sarebbe potuta essere. È una montagna, una slavina, non ha intenzione di affrontarla, Sara, perché la sua vita va bene così, ha dei genitori che la amano, vive in un quartiere di un contesto benestante, ha le persone che credono in lei, ai suoi amici, ha un fidanzato, perché devo mettermi a scavare in cose che non so e che molto probabilmente mi faranno male, ma stare con queste ragazze, con questi ragazzi, non le dà scelta. E allora prova anche a partire dai nomi, prova anche a partire da quella cura lì, perché anche avere cura, riuscire a pronunciare bene il nome di una persona. Io ho imparato a spiegare alle persone come si pronuncia il mio nome, perché ho capito che ne avevo troppo bisogno, perché non riuscivo più a smettere di far finta di niente, era troppo doloroso, il mio nome è una delle poche cose certe che i miei genitori biologici mi hanno lasciato. Il mio nome è un testamento, ma il mio nome e i biologici sono esistiti davvero. E non posso permettermi che qualcuno non porti onore a questo nome. Non posso farlo. E allora piuttosto che arrabbiarmi, che stare in silenzio, che tenere la testa bassa, che rimanerci male dopo, cerco di agire subito in anticipo e ti dico: guarda, si pronuncia Acuzumana, si pronuncia Esperanza. Si può fare perché se tu impari qualsiasi tipo di nome e cognome, italiano o straniero che sia, puoi imparare anche il mio. Ti fa paura, non l'hai mai visto, ti mette a disagio, non mi interessa, è il mio nome, è troppo importante, è troppo bello e ringrazio il fatto che per fortuna l'abbiano mantenuto i miei genitori adottivi, perché in alcuni casi l'adozione, esattamente come ho cercato di raccontare anche dentro il libro, il Luca Tuan, a volte mettono accanto un nome italiano perché è più facile. Ma l'identità di una persona, in questo caso adottata, ma anche se pensiamo alle persone di seconda generazione, soprattutto alle persone adulte che sono arrivate qua in Italia da adulte, che si fanno chiamare da datori di lavoro o dagli amici con dei nomi o dei soprannomi che non hanno niente a che fare con i nomi, con i loro nomi d'origine perché sanno che sono difficili da pronunciare, un nome e un'identità possono e devono essere difficili. E proprio perché è difficile, io nel tuo impegno a pronunciare il mio nome sento la cura che hai nei confronti del rapporto che vuoi avere con me. Se non ti interessa pronunciare correttamente il mio nome, allora non ti interessa avere una relazione con me, perché la mia storia, la mia identità, la mia vita parte dal mio nome. E per me è troppo importante, quindi è anche quella una cosa che ci sarà sempre, perché anche adesso che vado nelle scuole, che ci sono i bambini che ci tengono tantissimo, no, a dirmi come si chiamano, che faccio i firmacopio, quindi gli chiedo esattamente come si pronuncia, perché non voglio sbagliare, per loro è molto strana questa cosa, no? Mi guardano e mi dicono: no, ma puoi scrivere come vuoi? Faccio: no, dimmi come si scrive per davvero. Perché almeno qualcuno te lo deve dire che il tuo nome ha un valore, che è bello, cioè due persone, una persona, una comunità l'ha scelto per te. Non è poco, cioè qualcuno ha passato intere settimane, interi mesi a pensare quale sarebbe stato il tuo nome giusto. Cioè questo è, secondo me, ogni essere umano deve pensare al dono straordinario di qualcuno che ha pensato che nome darti. Perché poi ovvio va sui documenti, va nella vita quotidiana, ce lo dimentichiamo quasi, non me lo dimentico mai di quanto sia stato importante la scelta. Non c'ero, ma comunque la sento. E quindi doveva stare questo aspetto all'interno dei nomi, cioè all'interno del libro, scusami.
Sì, l'hai spiegato veramente bene, cioè appunto prendersi cura dei nomi è prendersi cura molto profondamente della persona che si ha davanti. Il titolo del libro è Tutta intera e diciamo, non sorprendentemente, nel libro in realtà ci sono tantissimi termini che hanno a che fare con la rottura, la frammentazione, i pezzi e addirittura sono frammentati anche i piani temporali e qua avrei anche la curiosità di chiederti se è perché hai voluto rappresentare il pensiero di Sara e quindi i continui flashback, o se è perché come autrice ogni tanto decidi di dare elementi di contesto in più, ma questa diciamo è un po' una curiosità a parte. Ma diciamo la domanda in realtà che è più importante che ti vorrei fare è: come fa Sara? Un po' l'hai già detto, però insomma, come fa Sara a rimettere insieme i pezzi?
Guarda, il titolo che è arrivato dopo un grande brainstorming sofferto, che io l'ho preso da una poesia di Patrizia Cavalli e da una canzone di un mio carissimo amico che si chiama Valerio, voleva proprio essere l'augurio principale che ognuno di noi, a prescindere dalle nostre storie, penso che in qualche modo perseguiamo nella vita, no? Cercare l'interezza dove l'interezza è capire, no, di cosa è fatta la nostra identità e accogliere il fatto che sia fatta di tante cose, di tanti pezzi, che a volte sono dei cocci che fanno male perché vanno a sbattere uno contro l'altro. Scrivere di Sara, della sua identità, del suo cadere a pezzi, perché noi la conosciamo mentre piano piano si sfalda, mentre piano piano veramente comincia a rendersi conto che qualcosa sta andando, è stato salvifico perché mi ha permesso a me, prima di tutto, di vedere alcuni miei pezzi, di metterli sul tavolo. Ricorderò sempre questa notte di agosto del 2021, in cui mi ricordo che ho detto: no, devo fare una pausa perché sta facendo troppo male, ma la parte mia di scrittrice mi diceva: no, vai avanti perché vuol dire che ci stiamo arrivando. E è stata una di quelle sere in cui ho scritto proprio quella frase lì, no? La frase che dice: non riesco a tenere la verità in mano perché se cade si rompe. che per me è il riassunto totale di questa storia, di cosa significhi avere a che fare con un'identità complessa, prima di tutto all'interno, ma poi anche con l'incontro con il mondo esterno. Sì, i frammenti ritornano, e ritornano anche nella struttura del testo, perché io ho incominciato davvero a scrivere questa storia al mio terzo anno di terapia, e se c'è una cosa che mi ha insegnato la terapia è che il corpo non dimentica, però il corpo ha anche bisogno dei suoi tempi per riuscire a recuperare alcuni pezzi, però non ti avvisa quando lo fa. Spesso fai delle cose che ti attivano dei ricordi, delle sensazioni legate a tutt'altro. E io volevo che il lettore, la lettrice, incontrasse quei pezzi del passato di Sara esattamente come li incontrava Sara. Sara incontra la classe per la prima volta, torna indietro al Natale 10 anni prima. Sara è a cena con gli zii, torna indietro al compleanno, al suo 18°. Perché la vita è questa cosa qua, e soprattutto la vita che noi abbiamo, la fatica che facciamo, no, di mantenere una coerenza con il presente e la vita che facciamo ogni volta che usciamo dalla porta di casa, e quello che abbiamo immagazzinato, vissuto, elaborato internamente, sono veramente delle battaglie molto aperte. Ognuno di noi poi vive dei vari livelli, però volevo che Sara non avesse per forza le risposte, la capacità di riconoscere, ma vivesse quello stordimento. Infatti, incontrando alcuni lettori e alcune lettrici, me l'hanno detto: ehi, non riesco a capire questi piani temporali, ma noi esseri umani non li possiamo capire. Cioè, io vado in terapia perché a un certo punto non riuscivo più a capirli, non riuscivo più a gestirli, quindi mi sono seduta un sacco di tempo il venerdì alle 13 a dire: ok, io oggi stavo mangiando una mela, com'è possibile che il sapore di una mela mi ha fatto ritornare a un pomeriggio della quarta elementare? E insieme se ne parla. E quella per me è verità, non puoi spiegarla la vita, non si può spiegare, non credo tanto nelle storie che spiegano, che danno delle risposte. Mi piace stare nella confusione, mi piace stare nel dubbio, mi piace stare nella fatica, e mi piace stare anche nella situazione più disorientata possibile, nel disordine, perché nel disordine che davvero ci sono degli sprazzi di luce, e lì possiamo scegliere se afferrarli e vedere che cosa guardiamo, che cosa possiamo osservare dopo. Sara ci impiega tanto, tant'è che io mi ricordo che quando la scrivevo ero anche infastidita e volevo che ci fosse questa sensazione, no? Di gente che vorresti scuoterla e dirle: dai, cioè, facciamocela, però a 20 anni, a 25 anni, ma come a 40, 50, immagino, non hai sempre la possibilità di qualcuno che ti faccia queste discussioni, ma soprattutto non hai sempre la possibilità di avere la lucidità di riconoscere certe cose. Io adesso ho acquisito degli strumenti, ma perché ho 33 anni, ma quanti ancora me ne mancano? Però riesco ad accogliere molto meglio, no? Quella confusione, quella sensazione di non so dove mi trovo, non capisco perché sono qui. Ad oggi dico: ok, se sono qui, forse un motivo c'è, fa male, mi fa piangere, mi fa soffrire, ma qualcosa mi sta dicendo, e provo a stare. Quello che volevo provare a raccontare con questi frammenti, con questi pezzi, e anche con questo spezzarsi non solo di Sara, ma anche delle persone che attorno, penso ai suoi amici, penso a suo padre, no? Che lei a un certo punto lo vede e capisce che se lei va in pezzi forse riuscirà a mantenere intatto lui, ma non è vero. Perché anche suo padre è un adulto, anche suo padre è un essere umano, anche suo padre è una persona che a sua volta è fatta in mille pezzi. Ognuno di noi cerca di capire come può arrivare ad essere, come può tentare di aspirare ad essere tutto intero. E questo, secondo me, ha a che fare molto, no, con il percorso della vita, semplicemente. Riuscire a traslarlo e raccontarlo in storia aveva assolutamente bisogno di tante immagini, tante metafore, e la pesca, per esempio, per me era fondamentale da inserire come una specie di protagonista che tocca le vite di tutte e di tutti.
A proposito di quello che dicevi della terapia e di come poi questa cosa si è trasfigurata nel modo in cui hai scritto il romanzo, effettivamente una delle cose che più spesso ti dicono in terapia è: ma te, questa vocina che c'è in testa, chi è questa persona? Per cui tu c'hai tutte queste persone in testa che ogni tanto compaiono e ti sgambettano. Ci sono un sacco di persone nella stanza in realtà quando si fa terapia, perché sì, ci sei tu, la terapeuta. E poi ci sono tutte le persone che vengono a bussarti in testa al passato, che vengono su queste vocine che ti suggeriscono, che ti giudicano, ma in realtà tu le hai sentite 20 anni prima, 30 anni prima, ma sono ancora lì.
Sono rimaste, non si sono spostate di un centimetro ed è sconvolgente per me rendermi conto di come poi le mie voci, cioè io ho la mia voce, poi c'è questa voce che equivale alla voce di mio padre adottivo, rispetto alle questioni tipo di responsabilità, di soldi, di ordine, di affidabilità, no? Ed è la stessa identica voce che io sentivo dall'altra stanza, è uguale quando ero piccola, non è cambiata, non si è spostata di un centimetro, è cambiato o sta cercando di cambiare il mio modo di ascoltare quella voce. Probabilmente non se ne andrà mai, ma sì, quando ero piccola ero terrorizzata, ad oggi dico, ok, sei ancora qua, spero che fra 10 anni dirò, vabbè, poi stai zitta. E avere la possibilità, la capacità, il potere di zittirla, ad oggi accolgo la presenza.
Sì, esatto, capisco molto bene. È davvero questione di imparare a conviverci, perché poi è quasi impossibile liberarsi di queste
Sì, è
voci
troppo
così presenti.
faticoso.
Sì, assolutamente. Come hai detto, fai molti incontri nelle scuole e se ho capito bene, ma correggimi se sbaglio, anche con genitori che vorrebbero intraprendere un percorso di adozione internazionale. E quindi la domanda che ti faccio è come si parla a livello mainstream di adozione? È come secondo te dovrebbe cambiare la prospettiva?
Allora sì, faccio gli incontri nelle scuole, con i genitori ho dovuto ridurre drasticamente perché è estremamente faticoso proprio perché la narrazione mainstream è una narrazione ancora molto stantia. Quest'anno si festeggiano i 40 anni, se non sbaglio, dell'adozione internazionale in Italia, quindi è un grandissimo traguardo che ha vissuto tante trasformazioni anche per quanto riguarda i paesi coinvolti, per quanto riguarda le legislazioni, la partecipazione, il lavoro degli enti, la consapevolezza, il lavoro anche duraturo del post-adozione, ci sono state tantissime cose, però la narrazione purtroppo è ancora molto ferma, ha una voce unica e principale che è quella di chi sceglie di adottare, di chi permette le adozioni, di chi le mette in atto e non di chi è stato adottato, di chi è stata adottata. E quindi questo crea ancora un grandissimo squilibrio. Quando vado nelle scuole, per me una delle cose che mi sconvolge di più e che mi mette molta più fatica per le conseguenze, ma anche proprio per il lavoro di esposizione che poi mi sento costretta a fare, legata alla reazione dei bambini, no? Quando cerco di raccontare la mia storia, quando provo a raccontare la mia storia, quando dico ai bambini, sapete cosa significa essere adottati? La maggior parte delle reazioni è sempre molto triste, no? Tipo, oh no, è stata adottata, che brutto, buca, che è una cosa che mi colpisce molto perché al di là della mia esperienza personale, dove io dico sempre senza alcun tipo di problema, perché ho dovuto processare questa cosa, che la mia adozione è stata un'adozione fallimentare, io non ho più rapporti con la mia famiglia adottiva e questo comporta poi una quantità di altre supposizioni che le persone si fanno, ma per fortuna sono riuscita a più o meno lavorare su questa cosa, però il concetto per i bambini ovviamente è sempre molto legato da quella che è la narrazione legata al punto di vista dei genitori, quindi io aiuto un bambino perché ha perso la sua famiglia, è triste, ha bisogno di un'altra famiglia nuova. C'è quella visione lì, no, della nuova famiglia, così, però ci si perde l'elaborazione, la processione di tutto quello che sta nel mezzo, nella scelta adottiva e soprattutto di chi è al centro. Certo che ci sono due persone che scelgono, due o più persone che scelgono di adottare, ma nessuno sceglie davvero di essere adottato. Certo che sono dei bambini che lo vogliono, perché quando mi rispondono sempre dicendo ma ci sono gli orfanotrofi, i bambini negli orfanotrofi vogliono delle famiglie, il problema è che poi si pensa spesso che una volta che il bambino arriva a casa nella nuova cameretta addobbata per il suo arrivo, l'adozione finisca lì. Invece l'adozione è un processo, un percorso, è un viaggio che dura tutta la vita. Io sono una persona adottata per tutta la vita. Questa cosa non mi definisce, non mi limita, ma parla di una parte della mia identità e io devo averci a che fare anche qui, di nuovo ci devo convivere ed è molto difficile farlo se non hai la possibilità di esplicitare anche le cose brutte, perché essere una persona adottata significa essere una persona che ha a che fare con dei lutti costantemente, quotidianamente, lutti che spesso non sono stati esperiti, non sono stati verbalizzati, elaborati. E quindi il bambino, la bambina da sola si è dovuta gestire quella cosa lì e in più si è dovuta gestire il peso sociale, di responsabilità sociale, emotiva, affettiva che ha nei confronti di due persone che volevano tantissimo una famiglia e tu sei l'elemento che gli ha permesso di avere quella famiglia. Tu non puoi dare problemi, tu non puoi magari non sentire lo stesso tipo di affetto perché loro ti amano, perché loro ti hanno scelto, perché loro ti hanno voluto, perché loro ti hanno dato una vita migliore di quella che avevi. E quella è il peso della gratitudine. Tu devi essere grato, non puoi essere nient'altro se non grato. E quindi tutti gli altri sentimenti che possono essere confusionari, negativi, controversi, non puoi tirarli fuori in casa tua, con la tua famiglia. E spesso capita che magari i bambini, gli adolescenti, i ragazzi adottati, poi tutti questi sentimenti in qualche modo li tirano fuori. Già un essere umano normale in crescita li tira fuori, no? I conflitti. Se in più questi conflitti vengono tirati fuori in un contesto che non è il tuo contesto di nascita, se penso ad adozioni internazionali e con persone appunto con background etnici, culturali diversi, cioè diventa un livello tale di complessità che non puoi avere semplicemente le parole per dirlo. A 6 anni, a 10 anni, a 15 anni, ma anche a 20, a 30, a 40. Adesso incomincia a cambiare perché, esattamente proprio perché si festeggiano i 40 anni, significa che le prime persone adottate adesso hanno 40, 50 anni e saranno i primi che hanno vissuto l'adozione internazionale legale, perché poi anche qua c'è tutta una disamina tra ciò che è passato tramite le questioni statali e ciò che invece è stato fatto un po' così. Saranno una cinquantina, la mia generazione degli anni 90 sono molti di più. Adesso io purtroppo non so i numeri, però l'Italia è uno dei paesi in Europa, uno dei paesi che adotta di più a livello internazionale, anche perché la questione dell'iter è molto più veloce, tra virgolette, per assurdo nell'internazionale che in quella nazionale. Quindi le persone che hanno questo desiderio spesso si ritrovano a scegliere questa via al posto appunto di quella nazionale, perché in quella nazionale, esattamente come dovrebbe capitare in tutto il mondo, la risposta è cerchiamo di capire se questi minori possono stare nella loro famiglia o quantomeno nel loro contesto senza sradicarli. Allora, perché i bambini nati e cresciuti in Italia possono vivere questa attenzione, questa cura rispetto al contesto e i bambini nati in altri paesi invece vengono letteralmente sradicati? Vogliamo dire, ci sono le guerre, ci sono le emergenze, le carestie, il bisogno. Allora, nel momento in cui tu agisci su questa cosa, perché la gente pensa che io sia contro le adozioni internazionali, ma non è vero, non potrei mai esserlo perché sennò non sarei qua. Ma c'è bisogno di consapevolezza, c'è bisogno di una struttura di consapevolezza che parta dal paese di origine fino ad arrivare all'ente, fino ad arrivare alla famiglia, ma che prenda e coinvolga non la mamma, il papà, il fratello, la mamma, il papà, il fratello, i nonni, gli zii, le maestre, i posti dove va a fare sport, i vicini, le persone che guidano l'autobus, le persone che si incontrano in edicola. Deve essere una comunità intera che accoglie quel bambino, perché è molto difficile guardarla questa cosa in Occidente, probabilmente, ma il bambino non cresce solamente con i genitori, è la comunità che lo forma. Ma se la comunità è razzista, tu come puoi pensare che quel bambino cresca bene? Come puoi pensare che si senta parte della comunità, della famiglia? È così limpido, ma è così difficile perché questo significherebbe un lavoro. E quel lavoro è il lavoro di decostruzione, che puoi chiedere ai genitori, ma forse chiederlo ai nonni è difficile, che puoi chiederlo ai nonni che sono illuminati, ma chiederlo alle maestre che devono fare altri milioni di cose è difficile. E però adottare questo è una responsabilità, è una responsabilità. Già normalmente lo è, no? Essere genitore biologico è una responsabilità, ma nel momento in cui tu diventi genitore adottivo in un'adozione internazionale e interrazziale, non puoi pensare di scampare a questa cosa. Oppure puoi farlo, ma poi ci sono delle conseguenze e spesso quelle conseguenze non solo non vengono raccontate, vengono taciute, ma vengono molto minimizzate. Ci sono dei numeri che parlano di ragazzi adottati che si sono tolti la vita, che finiscono in brutti giri, che si perdono nel sistema perché non si è riusciti ad accompagnarli, a vederli, a farli sentire visti. E questa cosa è terrificante per me che ancora nel 2024 ci si stupisca che tuo figlio adottivo, tua figlia adottiva subisca del razzismo, ma com'è possibile? Oddio, no, in Italia oggi. me è il chiaro sintomo del fatto che non c'è stata una preparazione. Io non dico che non puoi adottare, ma dico che se lo fai, devi fare un lavoro gigantesco che non finisce quando tuo figlio arriva nella cameretta che gli è addobbato con la bandiera della Cina. Non può finire lì.
Direi che siamo arrivate alla fine e ti ringrazio tantissimissimo, sono veramente
Grazie
super
a te.
felice e poi sì, spero di leggere anche tutti gli altri, anzi sicuramente leggerò tutti gli altri libri che scriverai.
Ci stiamo lavorando, ho consegnato un saggio per Einaudi sulla scuola multiculturale che dovrebbe uscire a settembre, chi lo sa? E poi sto scrivendo un nuovo romanzo.
Che bello,
Siamo...
sono super felice.
Sì, siamo carichi.
Shirley è un podcast scritto, prodotto e raccontato da me, Elena Canovi. La veste grafica è stata realizzata da Simone Riflesso. I crediti musicali sono riportati nella sinossi. Se vi è piaciuto questo episodio e se vi va, fatemelo sapere scrivendomi su Instagram a Elena_Canovi oppure condividetelo, parlatene, cliccate sulla campanella o lasciate qualche stella su Spotify o Apple Podcasts. Io vi saluto e vi ringrazio per l'ascolto.